parla della nascita di Yaakov e di Esav. La Parashah di Toledot, la sesta Parashah, racconta la nascita di due nuovi personaggi e di due nuovi popoli. Come inizia a dire la Parashah, quando Rivka non riusciva a capire come mai, come era possibile che quando lei passava davanti ai luoghi di studio di Torah c'era un bambino che voleva uscire e quando passava davanti ai luoghi di idolatria c'era sempre lo stesso bambino che voleva uscire, allora è andata a chiedere, ha detto, ma io ho un mostro in pancia, è possibile una cosa del genere? Mi hanno detto, non preoccuparti, tu non hai un mostro, tu hai nella pancia due bambini, con due tendenze ben lontane, addirittura opposte fra di loro. E quando uno sarà forte, l'altro sarà debole, e viceversa. Saranno come una bilancia, quando pende un lato della bilancia, in basso, l'altro va in alto, e quando l'altro va in alto, quell'altro va in basso. Vuol dire che la forza di uno dipenderà dalla debolezza dell'altro, e così al contrario. Quando Rivka capisce questo, allora si tranquillizza e dice, bene, ho due bambini, non è più la stessa persona con due comportamenti opposti. E si tranquillizza. La Parashah inizia con queste parole. Vediamo un attimo di riflettere. Ve'ele toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham holid et Yitzhak. Queste sono le discendenze di Yitzhak, figlio di Avraham. Avraham ha fatto nascere Yitzhak. Tutti i commentatori chiedono, ma questa è una ripetizione inutile. La discendenza di Yitzhak, figlio di Avraham, Avraham ha fatto nascere Yitzhak. Se lui è il discendente di Avraham, è ovvio che Avraham ha fatto nascere Yitzhak. Come mai c'è questa ripetizione apparente? Inutile. Bene, su questo ci sono due spiegazioni a livello di Pshat. Rashi porta giù due commenti. Un commento dice Rashi che Avraham, dovunque andava, diceva: io sono orgoglioso non perché sono Avraham, ma perché sono il padre di Yitzhak. Avete mai visto un papà che ha un figlio che è diventato un grande personaggio, allora dovunque va, il papà dice io sono il padre di questo famoso dottore, di questo famoso scienziato. Avraham si lodava facendosi chiamare il padre di Yitzhak, il padre del personaggio che si è fatto sacrificare sulla montagna di Moria, il padre di Yitzhak. Al contrario invece, Yitzhak, quando andava in giro diceva, io sono il figlio del grande Avraham, il grande rivoluzionario che è andato contro l'idolatria e l'ha scacciata. Allora Avraham si lodava con Yitzhak, Yitzhak con Avraham. Ecco la parasha che ci dice. Questi sono i discendenti di Yitzhak, figlio di Avraham. Avraham ha fatto nascere Yitzhak. Cioè, Yitzhak dice io sono figlio di Avraham. Avraham dice, io ho fatto nascere Yitzhak. Questa è la spiegazione semplice. Ci sono altre due spiegazioni che vi vorrei citare. E l'altra spiegazione dice così. Avraham aveva tanti figli. Tra tutti questi figli, lui ha scelto Yitzhak come suo erede spirituale. Agli altri figli gli ha dato dei doni e li ha mandati via. Gli ha detto, voi prendete e andate verso Kedma, dice la Torah, verso est, e si dice che gli ha dato dei doni, dei segreti del corpo, gli ha dato delle cose molto speciali, li ha mandati via. Dall'altra parte, vediamo che Hashem ha dato il dono a Abraham gli ha dato un dono particolare, gli ha dato un figlio, come c'è scritto nella parasha precedente, gli ha dato un erede. E in realtà Avraham aveva tanti figli, ma il suo erede, colui che ha continuato il suo cammino spirituale, era Yitzhak. A proposito di questo si racconta una storia di una persona che aveva tanti figli. una volta questa persona, questo era uno di Baghdad, ha sentito che sua moglie diceva alla sua figlia, che era sposata, diceva alla figlia, dice, ma perché tu sei sempre così legata a tuo marito e sei sempre così vincolata? Ma fai come me, cosa credi? Vai a divertirti, vai con altri uomini, non è la fine del mondo. Cosa credi, io ho 10 figli? Cosa pensi, che tutti sono di tuo padre? Ma figurati, solo uno del tuo padre, gli altri sono tutti da altre. Questo qui ha sentito, gli è venuto la pelle d'oca. Ha detto, bastarda, questa che moglie che ho, così mi ha, si è comportata con me. Beh, quando è andato via da questo mondo, ha scritto nel suo testamento che lui lascia la sua eredità, tutta la sua eredità, a un solo figlio. Però non sapendo qual era quel figlio lì, ha detto, ho un figlio. Tutti i figli sono venuti dal tribunale, hanno detto, il papà si riferiva a me, papà amava me più di tutti i figli, perché lui mi portava solo a me in giro, quell'altro perché a me faceva solo a me in giro, quell'altro ognuno diceva qualcos'altro. Mi spiace, non possiamo darvi soldi, dice il tribunale, il Bedin, finché non ci portate una prova che voi siete stati quelli che il padre intendeva quando ha scritto un solo figlio. Nessuno poteva portare una prova perché nessuno sapeva chi intendeva. Sono andati dal rabbino, il rabbino capo della città. Il rabbino capo ha capito il messaggio del padre, ha detto, cari figlioli, venite da me, vi spiego cosa dovete fare. Vostro padre, magari, non ha capito, si è dimenticato di dire il nome del bambino, del figlio che lui intendeva. Sapete cosa dovete andare a fare? Dovete andare sulla tomba di vostro padre e dovete picchiare con un bastone forte sulla tomba e picchiare, picchiare finché lui non vi dirà il nome di chi lui intendeva dare la sua eredità. Quando avete picchiato forte e vi avrà detto chi sarà, tornate a dirmelo. I figli tutti corrono, vanno in cimitero, picchiano, picchiano, tutti che picchiano, niente. Non c'è nessuna risposta. Tornano indietro i figli, allora il rabbino dice, allora avete picchiato? Sì, abbiamo picchiato. Tu hai picchiato duro, hai picchiato forse, sì, fortissimo. Tu anche, sì, tutti quanti. Uno di questi figli, tu hai picchiato? Dice, no, io non ho picchiato. Cioè, come non hai picchiato? Vedete di picchiare sulla tomba di papà. Dice, senti, io piuttosto non me ne frega dell'eredità, io sulla tomba di mio padre non sbatto e non picchio, non faccio niente. Ha detto rabbino, tu sei il vero figlio, tu sei l'unico figlio, è a te che intendeva tuo padre dare tutta la ricchezza, tutti i doni, tu sei l'unico erede. E tutti gli altri sono rimasti delusi e non hanno ricevuto niente. Questo dice la parasha. Abraham aveva tanti figli, ma tra tutti questi figli, Abraham holide Yitzhak, il suo vero figlio, è vero che Yitzhak era il discendente di Abraham, ma Abraham tra tutti i figli che aveva, ha fatto nascere un solo figlio che era il suo figlio, questo era Yitzhak. Yitzhak era l'unico vero totale erede di Abraham. Avete delle domande in proposito? Chiaro? In altre parole, da questo commento noi vediamo che cosa? Che la parasha ci vuole insegnare che la faccia di Abraham e la faccia di Yitzhak erano proprio identiche. Abraham, lui ha fatto nascere Yitzhak. Lui era il padre in dubbio di Yitzhak perché erano identici. Questo è un terzo commento. Ebbene, cari amici, il Rebbe in un discorso chiede, quando ci sono diversi commenti sulla stessa parola, sulla stessa frase, vuol dire che i commenti sono legati fra di loro. Noi abbiamo un commento che dice che Abraham ha fatto nascere Yitzhak, vuol dire che avevano la stessa identica faccia. Poi noi abbiamo un altro commento che dice che Abraham si lodava con Yitzhak e Yitzhak si lodava con Abraham, come abbiamo detto prima, il primo commento. Questi due commenti apparentemente non c'entrano niente uno con l'altro. Il Rebbe spiega in realtà che sono fortemente legati uno con l'altro, e sono tutte e due legate sulle identità del popolo ebraico. Abbiamo spiegato più volte che l'esistenza di Am Israel, dal punto di vista storico, non ha nessuna logica e nessuna ragione di essere. Nessun altro popolo, cultura, etnia ha potuto durare così tanto e non mischiarsi con altri. Tutti gli storici non riescono a capire il segreto della continuità, della integrità, possiamo dire, di Am Israel. Nessuno. Noi lo sappiamo, la Torah è l'unione con Dio, però nessuno riesce a capirlo. Sappiamo che gli egiziani di oggi non sono gli egiziani di una volta, e gli iracheni di oggi non sono gli iracheni di una volta. Cioè, tutti i popoli hanno subito questi miscugli, confusioni. Am Israel invece è rimasto integro, perché la sua esistenza non è un'esistenza naturale, ma un'esistenza soprannaturale, un'esistenza irrazionale. Per via di ciò, nell'esistenza, nella nascita del popolo ebraico, ovvero Abraham, che è il primo capostipite dell'Am Israel, Yitzhak, che è il primo ebreo a nascere ebreo, noi troveremo dei concetti che sono fortemente irrazionali, proprio per accentuare questo fatto, questa esistenza sovrannaturale di Am Israel. Di solito un padre si loda, cioè di solito il figlio si loda col padre. Difficilmente troveremo un padre che si loda col figlio, una cosa molto sporadica. Qui vediamo che Abraham si loda con Yitzhak e Yitzhak si loda con Abraham. Di solito le generazioni, man mano che vanno avanti, scendono di livello. Qua invece di scendere di livello, Abraham si loda con Yitzhak, questo è mio figlio. E viceversa, Yitzhak si loda con Abraham, questo è mio padre. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che qua c'è un atteggiamento, una qualcosa di irrazionale. Il padre, che è la generazione superiore al figlio, lui si lotta con la generazione del figlio, che di solito le generazioni man mano che passano scendono di livello dopo livello. Invece qua non solo non scendono, ma anzi il padre si lotta col figlio, una cosa quasi irrazionale. La stessa cosa vale per il discorso che Abraham era identico a Yitzhak. Sappiamo che Abraham, lui era il simbolo della bontà. Yitzhak era il simbolo della rigidità, del rigore, che è l'opposto di Abraham. Sappiamo che la faccia in ebraico si chiama panim. E sappiamo che le parole in ebraico non sono casuali, non sono state scelte dagli uomini. Chiamiamo tavolo perché ci piace tavolo, sedia perché ci piace sedia. No, la parola in ebraico rappresenta il concetto alla quale si riferisce. Le lettere che compongono una certa parola rappresentano la vitalità di quella parola, di quel concetto lì. Faccia in ebraico si chiama panim, e sappiamo che panim vuol dire sia faccia, ma vuol dire anche panim, vuol dire interiorità. La faccia è lo specchio dell'interiorità, è lo specchio di tutto quel che noi siamo dentro. Perciò quando uno vede una faccia di qualcuno, se è triste, si vede, capisce che non la faccia che è triste, se lui dentro è allegro, si vede dalla faccia. La faccia è lo specchio dell'interiorità, è il canale che ci fa capire chi è la persona. Bene, allora, Abraham Avinu era un uomo di bontà, la sua faccia deve rappresentare la sua interiorità. La faccia di bontà. Yitzhak è un uomo di rigore, l'opposto, la sua faccia doveva rappresentare un atteggiamento di un uomo di rigore. La verità non è così. La verità è che Abraham e Yitzhak, due persone opposte, che avrebbero dovuto avere due facce opposte, vediamo che hanno esattamente la stessa identica faccia. Vuol dire che è un miracolo. Due persone opposte con la stessa faccia è un miracolo. Abraham e Yitzhak avevano la stessa faccia identica. Anche qua vediamo qualcosa di irrazionale, qualcosa di che non ha senso. Am Israel, la sua esistenza non ha senso, la sua nascita non ha senso. E i due capostipiti del popolo di Israele saranno due persone che, pur essendo opposte, avranno la stessa identica faccia. Andiamo avanti a sviluppare tanti altri punti su questa parasha. Nella parasha vediamo che nascono Yaakov, Esav ha delle tendenze verso le cose materiali, verso i divertimenti, andare a caccia. Yaakov invece allo spirito, allo studio. Ebbene, un giorno arriva Esav dalla caccia. È andato a cacciare e ha ucciso Nimrod. Nimrod era il grande re che si reputava di essere un dio. Esav l'aveva ucciso. E il giorno che lui aveva ucciso Nimrod, allora era anche morto Avraham Avinu. Perché Hashem non voleva che Avraham vedesse suo nipote che andava, che uccidesse le persone, che diventasse cattivo. Allora Hashem ha richiamato l'anima di Avraham con un po' di anticipo per evitare di farla soffrire. Ebbene, cari amici, la Neshama di Avraham lascia questo mondo proprio nel giorno che Esav va a uccidere Nimrod. Quando lui uccide Nimrod, torna dal campo che è stanco, dice il Pasuk. Arriva stanco e vede Yaakov che sta cucinando un bel piatto di lenticchie. Quelle lenticchie che sono rosse, una bella minestra rossa. E dice a Yaakov, senti un po', mi versi un po' nella mia bocca un po' di quello rosso. E sappiamo che colui che è in lutto si usa che mangi lenticchie. Lenticchie sono rotonde, la vita, il ciclo della vita che è rotondo, che va avanti e gira. Allora, Jacob stava cucinando delle lenticchie per papà. Arriva Esav e dice, uè, dammi quel piatto delle lenticchie con una fame micidiale. Gli dice, va bene, te lo do a una condizione, che tu mi vendi la tua primogenitura. Dice Esav, ma cosa me ne faccio della mia primogenitura? Io tra poco morirò, prima o poi uno muore. E allora cosa me ne faccio? Niente, te la vendo subito, prendila pure e dammi un piatto di lenticchie. E così Esav vende la primogenitura per un piatto di lenticchie. Immaginatevi. Ma qui troviamo nel comportamento di Esav tante cose strane, tante cose, diciamo, delle riflessioni. Prima di tutto Esav viene e dice, non dice voglio mangiare un piatto, dice mi versi nella bocca direttamente, c'è talmente fame che mi voglio che me lo metti proprio in quantità subito grandi, non ho pazienza di prendere quei cucchiai, numero uno. Poi mangia, non fa la benedizione, va via, non fa la benedizione dopo, proprio come... Inoltre c'è scritto che lui arriva dal campo stanco. Sapete che Jacob Avinu per 14 anni non ha dormito perché ha studiato la Torah, come vedremo nella prascia seguente, la prascia di Vayetzé. Non c'è mai scritto una volta che lui era stanco. Il concetto di stanchezza non esiste nella Torah a proposito di nessun tzaddik, di nessun personaggio all'infuori di Esav. L'unica volta nella Torah che vediamo stanco è Esav. Ma non era una persona che da stancarsi, andava a caccia, dormiva bene, mangiava bene. Com'è possibile che proprio lui era stanco? La risposta è colui che osserva le mitzvot, colui che studia la Torah, colui che è legato al Padre Eterno, c'è scritto che Hashem è la fonte di vita, la fonte di energia, Hashem dà forza al suo popolo. Allora, è questa la differenza. Jacob Avino può non dormire 14 anni, ma lui non sarà mai stanco. Esav, che pone la sua fiducia e la sua sicurezza e la sua felicità nelle cose materiali, delle cose che sono temporanee, quelle cose che non hanno valore, ebbene, lui sarà stanco. Perché chi è legato a qualcosa di falso, qualcosa che non ha valore, alla fine lui, la sua vita sarà sempre, gli mancherà energia, gli mancherà vitalità, gli mancherà la fonte, per cui lui è stanco. Colui che è legato a Hashem non è mai stanco, perché Hashem ci dà energia, ci dà vitalità e ci rinnova in continuazione. E Esav arriva stanco, non fa la benedizione, vende la sua primogenitura e dice, io tra poco morirò, ma cosa me ne faccio della primogenitura? La spiegazione semplice di quello che dice Esav è questo. Vivi una volta sola, goditi la vita finché puoi, perché comunque vivrai una volta sola. Per cui io prima o poi morirò, cosa me ne faccio prima di genitura? Ma c'è un'altra spiegazione che dice così. Esav fa questo ragionamento. Esav dice, ma la prima genitura a che cosa serve? Gli dice Jacob, per lavorare nel santuario. Bene, e quando io lavorerò nel santuario cosa succederà? Quando tu lavorerai nel santuario, sappilo che tu sarai a rischio, perché se fai un errore, tu sei colpevole di morte. Dice Esav, ma cosa me lo fa fare lavorare al santuario e rischiare di morire se io faccio un errore? No, lascia perdere. E così Esav rifiuta la primogenitura e la vende a Jacob. E così se ne frega e va avanti sulla sua strada, si mangia la sua minestra. E da qua cosa vediamo? Da qua vediamo l'esempio del comportamento di tutti quelli che vanno nella strada di Esav, sono quelle persone che prima di tutto seguono il loro istinto, i loro piaceri materiali e poi i valori della vita. Esav per un piatto di minestra vende la cosa più importante che aveva. Già vediamo quanto una persona può perdere la testa per un piatto di minestra, per una cosa materiale. È ovvio che una persona del genere sarà stanco, perché tutta la sua sicurezza, felicità è qualcosa che non ha valore, non ha energia, non ha niente. Per cui come può una persona considerarsi vivo quando è legato a queste cose? Poi non solo che i Reshaim, i cattivi, disprezzano il valore dello spirito e lo vendono per un piatto di minestra, ma non solo questo, dopo che l'hanno fatto loro disprezzano e dicono: guarda questa persona che stupido, questo qua osserva Shabbat invece di andare a divertirsi, questo qua non mangia fuori nei ristoranti invece di divertirsi, cioè prendono in giro le persone, perché? Per poter giustificare se stessi. E allora cosa fa Esav? Vaglivese Esav e Tabechora, dice il Pasuk. Ha disprezzato, cosa me ne frega di questo? Non solo che lui la svende e fa una brutta figura, ma per giustificare il proprio comportamento, le proprie decisioni, dice: ma questo non vale niente, non me ne frega niente di questo. Così lui si sente tranquillo. Poi la prossima cosa che fa Esav cos'è? Va a dire agli altri: guardate che è una follia. Prima lui la disprezza per giustificare se stesso, poi insegna agli altri a disprezzarla. E questo noi impariamo, che noi non dobbiamo mai disprezzare quello che ci ha dato, mai disprezzare le mitzvot, mai cadere nell'errore del comportamento di Esav. Andiamo avanti un attimo. Questa parasha è famosa, per le benedizioni che Hashem dà, che Yitzchak dà a Yaakov, che dà a Esav, grandissime benedizioni. Vaitelech Elohim mital hashamayim mishmenei haaretz, Hashem ti darà dalla rugiada del cielo e dalla grassa della terra. E sappiamo che c'è stata questa grande disputa tra Esav e Yaakov per chi prendesse le benedizioni. Un giorno arriva Yaakov e dice a suo figlio Esav: senti, tu sei il mio figlio amato, voglio dare a te la mia benedizione principale. Vammi a preparare da mangiare, vieni qua che ti darò la benedizione. La madre sente questo, Rivka va a chiamare subito suo figlio Jacob: vieni subito qua, vai a prendere due animali, vai a macellarli, sciachtarli e portameli qua che preparo da mangiare a tuo padre. E fa tutto quanto, un mega piatto, lo prepara. E Sav, che di solito andava a rubare, questa volta non può rubare perché deve portare a mangiare a papà, va a cacciare gli animali, mentre Jacob non doveva cacciarli perché li ha presi del patrimonio della mamma. E Sav deve perdere un po' di tempo a cacciarli. Intanto lui è preparato da mangiare, dice la mamma: ma scusa mamma, ma io non sono peloso come mio fratello, come faccio? Allora la mamma dice: non preoccuparti, mettiti delle pellicce. Si mette delle pellicce, va dal papà e gli dice: papà, sono arrivato per prendere la benedizione. Papà gli dice: senti, come mai hai fatto così veloce? È strano, sei uscito da poco, da quello da un'ora, sei riuscito a cacciarlo e a sgozzarlo per tutto, come hai fatto? Dice: il Padre Eterno mi ha aperto la strada e subito l'ho trovato. Dice a questo punto, dice Yitzchak a Yaakov Avino: che strano però, il Padre Eterno ti ha aiutato, ma tu da quando dici il Padre Eterno, parli di Dio? No, mi sembra molto strano. Vieni un po' qua che voglio controllarti, dice il papà Yitzchak a Yaakov. Tocca le mani, vede che è tutto peloso, dice: strano. La voce di Yaakov, ma le mani sono di Esav. Questa frase è diventata storica. La voce, la bocca, la preghiera, lo studio, questo appartiene, questa è la forza di Yaakov. La forza di Yaakov non è la bomba atomica che Israele ha. È lo studio, è la Torah. Questa è la forza di Yaakov. Certo, uno deve avere degli armamenti dal punto di vista naturale, ma non deve porre la sua sicurezza in quello, deve sapere che quello è solamente un tramite, la vera sicurezza è solo nel Padre Eterno, solo Lui. Ebbene? Allora, questa è la differenza, questo è quello che succede tra Yaakov e Esav, e questo è l'insegnamento che acquisiamo. Dobbiamo sempre ricordarci questo fatto qua, che che Yaakov Avinu, alla fine lui prende la benedizione. E lui prende la più importante benedizione e il papà gli dice: sappi che tu la tua forza sarà la tua bocca e tu e Esav la tua forza sarà con le tue mani. Quando Israele perderà la sua bocca, il suo valore, la sua supremazia su di te, tu e Esav potrai in quel momento approfittare e prendere le redini in mano e sottomettere Yaakov sotto di te. C'è un commento che dice così: Hakokol Yaakov, Vayadaim ed Esav, la voce di Yaakov, ma le mani sono di Esav. Hakokol Yaakov è una ripetizione, ma la prima volta è scritto senza Vav, la seconda è scritto con Vav. Senza Vav, Hakol, si può leggere anche Hekal. Hekal vuol dire alleggerire. Dice la Torah, dice Yitzhak a Yaakov: Hekal, quando tu alleggererai la tua voce, il tuo studio della Torah, allora Yadaim ed Esav, allora c'è il rischio che verrà Esav, con le sue mani potrà farti dei problemi. Se tu farai quel che devi, Esav non potrà farti mai niente. Solo quando tu abbasserai la crespa, in quel momento Esav avrà un po' di forza, il potere di farti del male, di schiavizzarti. Nella storia, ogni volta che purtroppo Ben Israel hanno appena abbassato un po' la guardia, hanno dimenticato il loro Padre Eterno, le origini, in quel momento è stato un momento molto tragico. E Cal, hai alleggerito la tua bocca con Yaakov, allora Yadaim di Esav, allora le mani saranno di Esav, allora ci saranno le mani che verranno di Esav di punirti. Chas Shalom. Mentre Yaakov dà da mangiare a papà, papà mangia contento, gli dà le grandi benedizioni. Vedete la Elohim mi tala shamayim mi shmene aretz, come abbiamo detto prima. A un certo punto Yaakov sente che Esav sta per arrivare a col mangiare. Yaakov, Esav, tutto contento, felice, grosso, apre la porta, sta per aprire la porta, e dove Yaakov stava col papà, Yaakov si accorge di questo, scappa dietro la porta. Esav entra come un mulo, dritto, tac, 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 arriva davanti al papà e vede il papà che ha davanti a sé una pentola. Dice Esav: un attimo solo papà, perché hai già mangiato? Non è che devo portarti da mangiare? Gli dice: no, ma io ho già mangiato, ma scusami, ma non sei stato te che mi hai portato da mangiare? Dice: no, c'è venuto qualcun altro. Dice: ah, è stato tuo fratello, con la furbizia ha preso lui la benedizione! Bene, se è così, Gambarufia, che sia benedetto. Se lui è riuscito a prenderti la benedizione, vuol dire che lui la meritava, che sia benedetto, Gambarufia. Esav guarda la pentola davanti a lui e dice: ma questa pentola la conosco. Pensa, pensa, dice: questa è la pentola con la quale Yaakov mi ha fregato la primogenitura. Dice: Vayak, veni zepa maim, dice il verso, mi ha imbrogliato adesso due volte. Cosa vuol dire zepa maim? Dicono i commentatori: ze, questa pentola, che questa ze che è davanti a me, mi ci ha fregato due volte con la pentola, una volta mi ha fregato la primogenitura e l'altra volta mi ha preso le benedizioni. Allora il papà dice a Esav: un attimo, quale benedizioni? Quale primogenitura? Come mai lui... Sì, papà, gli ho venduto la primogenitura. Dice. Allora dice a Covrani, gli ho venduto la primogenitura. Ah, benissimo. Allora adesso ho capito che lui è il vero primogenito. Gambaruchie, allora che sia benedetto veramente. Allora lui sì che merita di essere benedetto. Se tu gliel'hai venduta, perché di solito gli avrei dovuto dare la benedizione al primo. Ma al momento che tu l'hai venduto, lui è diventato il primo, allora bene, bene li sta Gambaruchie. Allora, si chiede una domanda: Yitzhak aveva spirito futuro, poteva vedere lontano. Come mai Yitzhak non si accorge, con tutta la sua Ruach HaKodesh, che che suo figlio Esav è un cattivo, un falso che lo prende in giro? Si risponde che Yitzhak sapeva chi era Esav, non era stupido. Però lui cosa faceva Yitzhak? Guardava solo il lato positivo di suo figlio e cercava di mettere in risalto quel lato positivo, la mitzvah di Kibud Avem, di osservanza dei genitori ad esempio, e tramite questa mitzvah lui cercava di voleva salvare suo figlio, voleva mettere in risalto, voleva valorizzarlo. Per questo c'è scritto che Yitzhak amava Esav perché era imbroglione con la sua bocca. Rivka amava Yaakov, non c'è scritto perché. Da Yaakov non bisogna giustificare perché lui amava, è normale, lui amava. Ma invece da Rivka no, è diverso. Rivka non aveva bisogno di giustificazione. Lei amava Yaakov senza giustificazione. Esav bisognava giustificarlo, ma Yaakov non c'è bisogno di giustificazione. Bene, qui vorrei approfondire un'altra citazione della Parasha. La Parasha racconta che Yitzhak ha seminato in una terra arida, in un anno arido, e ha raccolto un'infinità. Ha raccolto tanto di quella frutta che è diventato ricchissimo, miliardario, che ha comprato campi. Dice la parasha che Hashem le ha dato beracha, vaivarcheu Hashem. Hashem ha dato beracha a Yitzhak, gli ha dato tanto tanto successo. Dice Rashi, cosa vuol dire? Gli ha dato 100 volte di più, c'è scritto nel verso. Dice Rashi che gli ha dato 100 volte il raccolto potenziale di quello che una persona avrebbe raccolto per un campo del genere, gli ha dato 100 volte di più. Però Rashi dice un altro commento. Rashi dice che in realtà la frutta dopo che è stata raccolta si è moltiplicata più di 100 volte. Ovviamente la seconda versione è un miracolo molto fantascientifico. Che uno raccoglie la frutta, poi la frutta si moltiplica 100 volte. Comunque così è scritto. Che c'erano due possibilità, due versioni. Una versione che lui ha raccolto 100 volte di più di una raccolta di un anno normale, di un anno di quell'anno, poi oppure che dopo che ha raccolto tutta la frutta si è moltiplicata per 100. La differenza tra i due commenti è la seguente. Nel primo commento è vero che lui ha ricevuto 100 volte di più, ma 100 volte in relativo che cosa? In relazione a un anno arido, una terra arida, un anno di carestia, 100 volte di più di un anno di quell'anno lì non è che sia tantissimo, per cui non è che sia tutto quel. Invece, secondo la spiegazione che si tratta, che la frutta è stata data come frutta e poi si è moltiplicata per 100, sicuramente è molto più ampio e molto più grande il numero del miracolo ed è molto più grande il miracolo. Dice Rashi, come mai è successo questo grande miracolo? Perché lui stava conteggiando il Maser. Cosa ci viene a dire qua Rashi? Rashi ci dice, sai com'è possibile che Yitzhak è diventato così ricco, così miliardario? Perché lui ha dato Maser, lui ha fatto il conteggio per il Maser, ha dato la decima, poi è venuta la Beracha e quello che aveva già raccolto si è moltiplicato per 100. Questo viene a dirci che cosa? Ci viene a insegnare questo? Che chi dà il Maser, chi è attento a dare la decima, la sua benedizione non è una benedizione maggiore, più grande, un po' di più, no, è totalmente un'altra cosa, è una benedizione che non ha limite, è una cosa fortissima. Questo è quello che noi impariamo da questo fatto, da questa parasha, dal fatto che lui ha dato la decima e la benedizione che lui ne ha seguito dopo. Il Talmud racconta che c'era una persona che era molto 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 ricca e lui faceva attenzione a dare il Maser con massima precisione. Diciamo lui guadagnava, non so, 1 milione di euro al mese, lui dava ogni mese 100.000 euro di tzedakah. Perché 1 milione di euro è tanto, ma anche 100.000 euro è tanto. Allora uno rischia di... Ogni mese lui dava al tzedakah un decimo, esattamente come il suo padre gli aveva insegnato. Purtroppo il tempo cambia, lui si sposa, Viene la moglie e dice, ma no, ma perché dai così andate da qua, ma cosa fai, ma cosa mai, cosa eccetera. Allora, lui decide, allora, il figlio, l'erede di questo qua, che riceve l'eredità dal papà, un giorno dice, no, non posso dare così tanti soldi in tzedakah, no, devo cambiare qualcosa. Prima lui dava 100.000 al mese, è iniziato a dare 90.000, che è già tantissimo. Allora lui quel mese lì ha iniziato a guadagnare, invece di guadagnare 1 milione, ha iniziato a guadagnare 900.000, cioè esattamente il master che dava. Allora ha detto, vabbè, a questo punto do 800.000, ha iniziato a guadagnare 800.000, e così fino ad arrivare a 100.000. Alla fine ha iniziato a guadagnare esattamente quanto suo padre dava come master, lui ha iniziato a guadagnare. Ha detto, ho fatto l'errore della mia vita, ho sbagliato, non dovevo fare così. E quando ha capito l'errore che lui ha fatto, si è pentito ed è tornato indietro. E così si racconta, questa storia non è una storia qualsiasi, ma una storia del Talmud, e si riferisce a un verso della Torah. C'è scritto, uno che non fa l'attenzione di dare il maaser, alla fine quello che lui dava come maaser diventerà il suo guadagno. La Torah è molto categorica. Se tu dai maaser, ricevi una bracha senza limiti, una cosa senza fine, una cosa incredibile, fino a che le tue labbra si consumeranno, dice il Pasuk, di dire basta, basta, non posso più benedizione, ti prego, fermati. Questo è quello che dice la Torah a proposito di chi dà il maaser. Si racconta una storia, una famosa storia. Due amici si incontrano. Uno dice all'altro, sei il nostro rabbino favoloso. Dice, sì, lo so, anch'io, sono d'accordo con te. Dimmi, mamma, tu perché sei così contento del rabbino? Cioè, guarda, da quando lui mi ha dato un consiglio fenomenale, da quel momento la mia vita è cambiata, sono diventato ricco, sono benestante, sono felice. Dice, ma raccontami, ma cosa è successo, cosa hai fatto? Dice, guarda, non, il nostro rabbino mi ha dato un consiglio fenomenale. Mi ha detto di comprare gioielli alla moglie. E da quando io compro gioielli alla moglie, guarda, è un'altra cosa la vita. Il lavoro va che è una meraviglia. Dice, ah veramente, lui ha dato questo consiglio? Ma perché me ne ha dato un altro di consiglio? A me mi ha consigliato di dare la decima. E sai che io avrei preferito seguire il tuo consiglio. Invece di dare la decima, se io avessi comprato gioielli alla moglie, mia moglie sarebbe stata più felice, io sarei stato più felice, i soldi sarebbero rimasti in casa. Come me la mettiamo? Guarda il rabbino, dice, rabbino, lei non mi vuole bene, lei ha dato il mio amico il consiglio migliore e a me mi ha dato il peggiore, come me la mettiamo? Dice il rabbino, senti, ascolta caro mio amico, non pensare che il consiglio migliore è quello dell'altro, no, al contrario, il tuo è il migliore, perché tu godi dei tuoi soldi, della tua ricchezza, sia in questo mondo, sia nel mondo futuro perché fai opera di bene e sia da aiutare, ieri riesci a aiutare gli altri a sopravvivere e fai una grande mitzvah di sostegno. Non pensare che ti ha dato il consiglio migliore, anzi, il tuo è molto migliore dell'altro. Ma il tuo amico non è in grado di sopportare un consiglio così, perché lui non avrebbe dato la decima, e allora ho dovuto dare di consigliare. Allora, se volete diventare ricchi, comprate gioielli alla moglie. Se volete diventare ancora più ricchi, fate attenzione a dare la decima del guadagno in tzedakah. È una garanzia per ricchezza questa. Ci sono molte regole come dare il maaser, non è così semplice, ma comunque è una garanzia di successo e di berakah. Per cui ricordatevi sempre questo fattore. E il rabbino conclude dicendo, guarda, David HaMelech ha già chiesto la tua domanda. David HaMelech nei Salmi dice, il Salmo 49, non preoccuparti, non temere di quando una persona diventerà ricco, chi è che vuol dire, perché lui ha dato molto cavolo, molto onore a sua moglie. Piuttosto, dice il Talmud che la sua casa, la moglie è la casa, per cui viene chiamata casa delle volte. Allora dice il verso nei Salmi, non preoccuparti quando tu vedrai che il tuo amico è diventato ricco perché lui ha dato soldi, ha dato gioielli, allora ha tenuto i soldi in casa, chi è ve... Atiraki Asherish, non preoccuparti quando diventerà ricco Kirbe che perché lui ha fatto molto cavolo a sua moglie. Finisce il Pasuk, dice, Kilobi Motori Kachakol, tutto quello che ha fatto non lo prenderà con lui, nella tomba. Lui lascerà in questo mondo. E allora cosa è servito? Lui è diventato molto ricco, sua moglie piena di gioielli, ma alla fine lui con lui nell'altro mondo non ha portato niente, bisognoso non ha aiutato. Sappi che il tuo consiglio di tuo rabbino è il miglior consiglio e ricordati sempre questo. che la Berakha del Maaser è una Berakha senza limiti, ben superiore a qualsiasi altra Berakha. Ricordiamoci anche noi, cari amici, l'importanza del Maaser è fenomenale, è una garanzia di successo e di benedizione totale. Anche quando non sembra, e lo è così. Per cui ricordiamoci sempre il valore del Maaser, di comprare gioielli, ricordiamoci sempre l'identità di Amisrael, un popolo che è al di sopra della natura, ricordiamoci sempre quanto sia importante non disprezzare le cose spirituali, fare le mitzvot. Ci sono alcuni che non fanno le mitzvot, ma le prendono in giro, questo è molto grave, questo è il comportamento di Esav. Bene, cari amici, siamo qua arrivati alla fine della lezione virtuale su Paltalk. Vi ricordo di iscrivervi sul sito www.virtualyeshiva.it e tutti quelli che ci ascolteranno anche, vi chiedo iscrivetevi, partecipate e facciamo diventare questo nuovo sito un punto di riferimento di tutti quelli che vogliono sapere la parola di Hashem e imparare a menken yehi ratzon.